Quanto è la notte su questo, quanto grande il buco, diciamo. Non potevamo che chiamare Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe, buongiorno.
Buongiorno Marianna, buongiorno Luca.
Ciao Nino, buongiorno.
Facciamo una lista della spesa, cioè avendoci le possibilità, cosa servirebbe per rendere almeno efficienti, diciamo, il giusto gli ospedali?
Guarda Marianna, la triste riflessione che io ho fatto in questi giorni, quando le notizie di cronaca, come voi avete giustamente ricordato, cominciano a guadagnare, devo dire quasi quotidianamente, le pagine del giornale, che i nodi sono venuti a pettine. Sono venuti a pettine, devo dire, tutti insieme, perché quando tu definanzi in maniera progressiva un servizio pubblico come quello sanitario, nostre stime parlano di circa 37 miliardi dal 2010 al 2019, scarichi la maggior parte di questo definanziamento sul depotenziamento del personale sanitario, bloccando le assunzioni, fissando dei tetti di spesa per le regioni, non aumentando i contratti professionali. Cioè, oggi paradossalmente ci troviamo in una situazione dove, anche se ci fossero i soldi, alcune figure professionali non si trovano, e vi dico una per tutti: gli infermieri, su cui tra l'altro è stato anche sviluppato il piano nazionale di ripresa e resilienza con la famosa figura degli infermieri di famiglia, perché praticamente da 10 anni rispetto al numero dei posti disponibili a scienze infermieristiche, quindi quelli che si devono iscrivere all'università per laurearsi, ci sono sempre meno iscritte dei posti disponibili, perché la professione non è più attrattiva, non è remunerativa, non permette progressione di carriera. Per quello che riguarda invece la parte medica, c'è un po', come posso dire, di dietrologia, di confusione. Noi oggi non abbiamo pochi medici, abbiamo medici molto anziani, quindi sicuramente ci sarà una carenza importante nei prossimi anni, ma abbiamo pochi specialisti, soprattutto in alcune specialità. Ecco, utile ricordare tutta la vicenda del pronto soccorso. Nell'ultimo concorso di borse di studio per la scuola di specializzazione, circa un terzo dei posti disponibili per il pronto soccorso è andato deserto, e ancora una volta siamo a chiederci perché. Perché è poco attrattivo, perché è rischioso, cioè tutta una serie, diciamo, di interventi per valorizzare il capitale umano. E quindi rispondo alla tua domanda: cosa bisognerebbe fare? Al di là degli investimenti, programmazione e valorizzazione delle risorse umane, perché è chiaro che quantunque sia la quantità di risorse che noi, che la politica può mettere sul piatto della sanità, se il pilastro fondante, il capitale umano, non c'è, non funziona, è demotivato, capite bene che anche quando ci sono le risorse il problema non si risolve.
Ma la butto lì, è un'ipotesi estrema, ma pagarli di più i medici per farli andare al pronto soccorso?
Assolutamente sì, c'è infatti in legge di bilancio un incremento di risorse, però che parte dal 2024, per quella che viene chiamata indennità, diciamo, di pronto soccorso. Si tratta ovviamente, diciamo, di risorse molto modeste. Noi dobbiamo tenere conto che oggi, rispetto alla retribuzione delle figure sia dei medici sia degli infermieri sia anche di tutti gli altri operatori sanitari, ci troviamo molto al di sotto della media europea. E qua vi voglio dare due numeri importanti. Ieri c'è stato il rapporto Crea Sanità a Roma, dove ho partecipato, rapporto curato dal professor Stannonaro, dove è emerso un dato preoccupante. Se noi dovessimo allineare, diciamo, dal punto di vista quantitativo gli operatori sanitari alla media europea, servirebbero 30 miliardi. Se dovessimo allineare anche le retribuzioni, ne servirebbero 80. Allora capite bene che abbiamo accumulato un gap nel corso di questi 15 anni, per cui oggi noi non possiamo più paragonarci alla Francia, alla Germania, ai paesi ricchi. Dobbiamo comunque avere dei benchmark con i paesi dell'Europa dell'Est. Noi oggi di fatto siamo i primi tra i paesi poveri dell'Europa rispetto a quelli che spendono in sanità, perché se noi arriviamo al 6% del PIL, quella è una decisione politica che non dipende né dal ministro.
Va anche detto che con 180 miliardi di nero, diciamo, 80 li diamo ai medici e con gli altri 100 ci facciamo gli ospedali, che sembra di stare a Disneyland. No, per dire, se si facesse un po'...
È proprio così, Luca, è ovvio che quando si dice in Italia si spende poco in sanità perché il paese cresce poco, io rispondo sempre in due modi. Da un lato impegniamoci a recuperare l'evasione fiscale, dall'altro molti paesi ragionano un po' al contrario, investono in più in sanità perché il grado di benessere e di salute di una popolazione condiziona sia direttamente, legge occupazione, sia indirettamente la crescita del PIL del paese, perché è chiaro che se stiamo bene, se possiamo lavorare, se non abbiamo parenti malati da assistere a casa, è ovvio che c'è un riflesso diretto anche su quella che è la crescita del PIL. Ecco, la Germania, la Francia, i paesi del nord Europa hanno sempre lavorato così, salute e welfare come primo, diciamo, investimento del paese, perché poi tutti gli altri vengono a seguire. In Italia purtroppo la politica non ha mai fatto questo passaggio, diciamo, culturale, e oggi leggiamo le note di cronaca sui giornali che condizionano ovviamente la tutela al diritto alla salute, che è un diritto costituzionale, però di fatto non c'è una soluzione a breve periodo che possa in qualche maniera risolvere il problema. Si possono mettere delle pezze.
Ecco, a proposito di pezzi da mettere, di polemiche che finiscono poi sui giornali, oggi sulla stampa, diciamo, la stampa sta facendo una meritoria opera di monitoraggio di questa situazione, proprio un viaggio nella sanità. Oggi va a Polistena e il titolo è meraviglioso, è Cubani in corsia, sì. Perché sono appunto entrati in azione i primi medici cubani preassunti, diciamo, dalla regione Calabria per cercare di mettere delle toppe. Altre toppe sono i medici a gettoni, no? Su cui anche Milena Gabanelli, col Sole da Roma, ha molto indagato, diciamo, ha ricostruito. Però noi abbiamo parlato fin qui di carenza non solo di visione ma di fondi, e poi però scopriamo che, come dire, i medici a gettone costano molto di più di quanto costerebbe un medico normale. Allora, non è che il problema non è di soldi, come si tengono, lo spieghi a me, che, diciamo, che con i numeri non ci so fare.
È così, Marianna, ma è difficile da spiegare al cittadino comune, ci provo in maniera molto semplice. È chiaro che i medici a gettone, piuttosto che i medici cubani, piuttosto che adesso la proposta di lasciare in servizio i medici fino a 72 anni, cosa che rappresenta anche un rischio clinico per il paziente, perché la letteratura documenta che in alcune specialità dopo una certa età quella che è il normale decadimento delle capacità cognitive rischia di creare danni al paziente. Tutti questi soldi che vengono investiti, io direi anche che vengono sprecati, sono degli sprechi a breve / medio periodo, cioè non impegnano lo Stato a investire nella spesa corrente una quantità di risorse vita natural durante se uno scegliesse l'ipotesi dell'assunzione. Cioè quello che oggi manca è un piano di programmazione sia nella formazione dei medici e degli altri professionisti sanitari, sia nella specializzazione e ovviamente poi nel pagamento. Ecco, noi oggi stiamo puntando, ecco, la politica ci ha sbandierato il PNRR come la sorta di ancora di salvataggio della sanità, ma se voi ci pensate si tratta di 15 miliardi in 5 anni, di cui praticamente 2/3 da restituire, quando noi in 5 anni spendiamo circa 650 miliardi di spesa pubblica. Allora che cosa è evidente? Che se non c'è un parallelo incremento delle risorse investite nella spesa corrente, tutte queste soluzioni tampone lasciano un po' il tempo che trovano, ma soprattutto riducono la qualità dell'assistenza, perché tu non investi in personale sanitario giovane che ovviamente poi è in grado di offrire professionalità sempre più qualificate all'interno del servizio pubblico, ma semplicemente chiami l'operaio di turno perché devi rattoppare dei buchi, e questo in un'ottica, diciamo, di crescita del capitale umano è una delle grandi sconfitte della sanità italiana.
Grazie Nino Cartabellotta, hasta la lista d'attesa sempre, come dicono a Cuba, buona giornata e arrivederci.
Ciao Nino, grazie mille. Tra l'altro i medici cubani oggi dicono, ma noi